Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Brian Shepherd nasce il 2 marzo 1967 a Cedar Rapids, in Iowa, dall'unione tra Arnold e Laura. È il primo di due figli che avrà la coppia. Il fratello verrà chiamato Darren. Brian è un bambino sveglio dal carattere mite, un po' timido, che si trasforma in un adolescente brillante e gentile. Dopo il diploma decide di dedicare un anno intero al lavoro, in modo da mettere da parte del denaro prima di cominciare il college. Trova impiego presso il mini market di una stazione di servizio che si chiama Come and Go. Il datore di lavoro lo descriverà così. Serio e coscienzioso, non stava mai con le mani in mano, aveva sempre qualcosa da fare, perciò se non doveva servire i clienti, sistemava gli scaffali, puliva, oppure leggeva e studiava. Un ragazzo d'oro, pieno di progetti per il futuro. Una volta ripresi gli studi, chiede di poter continuare a lavorare al negozio part-time facendo il turno di notte. Sceglie di iscriversi al Coe College di Cedar Rapids e di studiare allo stesso tempo scienze politiche e storia. Le ore notturne più tranquille gli consentono di dedicarsi allo studio e di guadagnare per far fronte alle spese scolastiche. Al college conosce una ragazza di nome Connie che progetta di sposare non appena conseguita la laurea. Purtroppo non riuscirà nemmeno a farle la proposta ufficiale. Eccoci a settembre 1989. Brian ha 22 anni ed è entusiasta di affrontare l'ultimo anno di studi. Il suo turno di notte dell'8 settembre comincia come tanti altri, ma finirà in modo improvviso e terrificante. Alle 3:15 del mattino, un tassista si ferma per far rifornimento alla stazione di servizio ed entra nel mini market per pagare. Appena ha messo piede nel negozio, capisce che c'è qualcosa che non va. Compiuti pochi passi, vede una scena che non scorderà mai più. Davanti alla cassaforte aperta e vuota c'è il corpo senza vita di Brian, steso in un lago di sangue. Non appena arriva la polizia, il cadavere viene esaminato. Il ragazzo è stato ripetutamente pugnalato alla schiena e infine sgozzato. Il registratore di cassa è vuoto come la cassaforte. Si tratta di una rapina sfociata nell'omicidio. Difficile capire se l'assassino fosse da solo o avesse un complice, ma è chiaro che aveva con sé un coltello con il quale intendeva forse solo spaventare l'impiegato del mini market. Magari Brian aveva pensato di poter avere la meglio sul criminale e aveva ingaggiato una lotta per impedire la rapina, finendo col perdere la vita. Oppure l'intenzione era stata quella di eliminare il commesso fin dall'inizio, per impedirgli di descrivere il rapinatore o i rapinatori alla polizia. Il responsabile ha atteso la notte più adatta, pioggia e tuoni, il tempo ideale per colpire, quando c'è meno gente in giro e i rumori del temporale coprono le urla di un ragazzo che grida e chiede aiuto. Ma qualcuno che ha visto qualcosa c'è sempre. Prima che quella terribile giornata finisca, la notizia della morte di Brian si è diffusa in tutta Cedar Rapids e un testimone si fa avanti per descrivere un individuo sospetto visto circolare nella zona del mini market poco prima che il corpo del ragazzo fosse trovato dal tassista. L'identikit viene immediatamente diffuso al pubblico. Un uomo bianco di circa 25-30 anni, capelli castani, ricci e lunghi, alto 1,80 m e pesante 80 kg. Un furgone è stato altresì avvistato vicino al mini market verso l'ora del delitto. si effettuano circa 400 controlli su veicoli simili, ma non si scopre niente. Brian viene sepolto e lascia una famiglia distrutta dal dolore, compagni di studio allibiti e una ragazza, Connie, che non dimenticherà mai il ragazzo dolce e amorevole che voleva sposarla. In mancanza di nuove piste da seguire, il caso finisce per raffreddarsi. Le domande sono tante. Perché uccidere Brian se il registratore di cassa e cassaforte erano stati vuotati del loro contenuto? Quel mini market è stato scelto a caso? Oppure chi ha portato a segno il colpo conosceva Brian e sapeva che possedeva la combinazione della cassaforte? Secondo il padre di Brian, era così. In effetti, due settimane prima della morte, Brian viene promosso manager assistant, come a dire il braccio destro del proprietario, ruolo che comporta maggiori responsabilità e maggiori informazioni sul negozio, come per l'appunto la combinazione della cassaforte. Se si pensa che il ragazzo ha lavorato lì per anni senza che succedesse qualcosa di spiacevole e che proprio due settimane dopo la promozione è accaduta la tragedia, è logico trarre una sola conclusione. Vi starete chiedendo come mai non parlo di videocamere di sorveglianza. Sfortunatamente non ce ne sono né all'esterno né all'interno del mini market. La morte di Brian ha cambiato tutto questo. La città di Cedar Rapids decide che è d'obbligo fornire di occhi elettronici quelle attività che restano aperte anche la notte. E così accade in tutti gli Stati Uniti durante gli anni 90. Non serve a riportare Brian in vita, certo, ma almeno fa da deterrente per quanto possibile. Solo 7 anni dopo la rapina costata la vita allo sfortunato 22enne, il Come and Go viene nuovamente rapinato da Christopher Kibler e Jerome Robertson, che grazie alla tempestiva telefonata alla polizia fatta dal commesso alle 3:30 del mattino, vengono arrestati e incriminati. Le videocamere li hanno immortalati durante il furto. Non è la sola rapina del 1996, ma è stata preceduta da altre due portate a segno da due diverse persone, entrambe identificate e spedite dietro le sbarre. Per quanto riguarda il caso di Brian, passano altri anni, ma si brancola ancora nel buio. Molte persone forniscono alla polizia indizi e informazioni che puntualmente si rivelano inutili e non portano a individuare l'omicida. Bisogna attendere il 2019 per vedere risolto questo caso, 30 anni dopo la morte di Brian. Il detective Matt Denlinger indice una conferenza stampa durante la quale annuncia che le indagini sono arrivate a una conclusione. Il DNA trovato sulla scena del crimine ha portato a conoscere i nomi dei responsabili, ma non ci sarà alcun arresto. Il motivo? I due uomini che quella notte uccisero Brian, nel frattempo sono morti. I nomi non sono stati resi noti, ma si sa che abitavano a Cedar Rapids e che uno aveva all'epoca 50 anni, mentre l'altro 30. Il detective si dice dispiaciuto che la famiglia abbia dovuto aspettare così a lungo e che non abbia avuto la soddisfazione di vedere gli assassini consegnati alla giustizia. Se ci fosse stata una videocamera di sorveglianza, la conclusione sarebbe giunta molto prima. Ma senza di essa, in un orario così particolare come le 3 del mattino, quando le strade erano pressoché deserte, senza passanti a fare da testimoni, le indagini erano destinate a una stagnazione forse perpetua. Il detective ci tiene a rimarcare che nessuno si è mai arreso e ha mai dimenticato Brian e grazie alla perseveranza si è giunti a questo risultato, anche se non è esattamente quello che tutti si aspettavano. Come detto, i nomi dei due colpevoli non sono stati resi noti, così come non è stato chiarito se la teoria del padre di Brian circa un legame tra loro e il ragazzo fosse corretta. Lo conoscevano o sapevano che lavorava lì? Non si sa. Durante le mie ricerche sono incappata in un'informazione che potrebbe spiegare come mai una rapina si sia trasformata in un omicidio. Al mini market lavorava anche una ragazza che si alternava con Brian nei turni di notte. Quel giorno fatale doveva esserci lei nel negozio, ma all'ultimo minuto aveva chiesto a Brian di sostituirla per un'emergenza familiare. Vien da pensare che i rapinatori avessero scelto quella sera perché erano sicuri di trovare una ragazza che sarebbe stata, secondo il loro modo di pensare, un soggetto innocuo. Invece si erano trovati davanti Brian, un ragazzo che costituiva ai loro occhi una seria minaccia, qualcuno che poteva ribellarsi, disarmarli e magari riuscire a fuggire per cercare aiuto. E quasi certamente lui non era rimasto fermo a guardare mentre due criminali portavano via tutto il denaro di un negozio del quale si sentiva molto più responsabile dopo la recente promozione a manager assistant. Brian aveva una forte etica professionale, diceva spesso suo padre che ha lasciato questo mondo nel 2021. Quando le cose si facevano difficili, lui le affrontava di petto. Il mondo non saprà mai cosa avrebbe potuto realizzare se gli fosse stato permesso di vivere.